Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Voi, signore, che siete rimasto qui tutto l'inverno, gli chiese Matilde, ditemi, non è vero che è il più bel ballo della stagione? Julien non rispondeva. Questa quadriglia di Coulon mi sembra magnifica, e le signore la ballano in modo perfetto. I giovanotti si voltarono per vedere chi fosse l'uomo fortunato dal quale si esigeva una risposta, che non fu affatto incoraggiante.
Non potrei essere un buon giudice, signorina. Passo la mia vita a scrivere. È la prima volta che vedo un ballo di simile magnificenza.
I giovani baffuti rimasero scandalizzati. Siete un saggio, signor Sorel, gli rispose Matilde con più spiccato interesse. Voi vedete questi balli, tutte queste feste, come un filosofo, come Jean-Jacques Rousseau. Sono follie che vi stupiscono senza sedurvi.
Quel nome era bastato a spegnere l'entusiasmo di Julien e a scacciare dal suo cuore ogni illusione. La sua bocca assunse l'espressione del disprezzo, forse un po' esagerato.
Secondo me, rispose, Rousseau non è che uno sciocco quando pretende di giudicare l'alta società. Non la comprendeva e ne parlava con l'animo di un servo arricchito.
Ha scritto il contratto sociale, rispose Matilde in un tono di venerazione.
Pur predicando la Repubblica e il rovesciamento delle dignità monarchiche, questo parvenu si riempie di gioia se un duca cambia l'itinerario della sua passeggiata pomeridiana per accompagnare un suo amico.
Ah, sì, il duca di Lussemburgo che a Montmorency accompagna un certo Coindé verso Parigi, riprese la signorina de la Mole, con il piacere e l'abbandono di una prima esibizione di pedanteria.
Era inebriata del suo sapere. Lo sguardo di Julien restò penetrante e severo. In quel momento il marchese de Croisenois cercava con sollecitudine di avvicinarsi a Matilde. Rimase per qualche istante a 3 passi da lei, senza poterla raggiungere a causa della folla. Mentre la guardava, sorridendo dell'ostacolo, lei posava i suoi grandi occhi azzurri su di lui e sui suoi vicini.
Niente è più banale di loro, pensava. Ecco Croisenois che pretende di sposarmi. È mite, gentile, di modi ineccepibili. Se non fossero così noiosi, sarebbero simpaticissimi. Anche lui mi seguirà al ballo con quell'aria stupida e contenta. Un anno dopo il matrimonio, la mia carrozza, i miei cavalli, i miei vestiti, il mio castello a 20 leghe da Parigi, tutto questo sarà quanto c'è di più bello. Proprio quello che occorre per far morire d'invidia una parvenue. E poi?
Matilde si annoiava in anticipo. Il marchese de Croisenois riuscì ad avvicinarla e le parlò. Ma lei fantasticava senza ascoltarlo. Il suono delle sue parole si confondeva per lei con il brusio del ballo. Il suo sguardo seguiva macchinalmente Julien, che si era allontanato, con un'aria rispettosa, ma anche fiera e scontenta. Vide in un angolo, lontano dalla folla che andava e veniva, il conte Altamira, condannato a morte nel suo paese e che il lettore già conosce. Sotto Luigi XIV, una sua parente, aveva sposato un principe Conti. Questo ricordo lo proteggeva un po' contro la polizia della congregazione.
Non c'è che la condanna a morte per distinguere davvero un uomo, pensò Matilde. È la sola cosa che non si compera. Ah, è proprio una battuta felice. Peccato che non mi sia venuta al momento giusto per farmi apprezzare.
Matilde aveva troppo buon gusto per introdurre nella conversazione una battuta pensata prima, ma era anche troppo vanitosa per non compiacersi di se stessa. Un'espressione felice prese nel suo volto il posto di quell'aria annoiata. Il marchese de Croisenois, che stava ancora parlandole, pensò di leggervi il proprio successo e divenne ancora più facondo.
«Conoscete il conte Altamira?» chiese a Croisenois. Matilde aveva l'aria di tornare da lontano e questa domanda era così estranea a tutto quello che il povero marchese stava dicendole da 5 minuti che la sua amabilità ne rimase sconcertata.
Era tuttavia un uomo di spirito e molto rinomato per questo.
Matilde è un originale, pensò.
Questo è un inconveniente.
Ma può dare una magnifica posizione sociale a suo marito.
Non so come faccia questo marchese de la Mole. Ha relazioni con i personaggi più importanti di tutti i partiti. Non affonderà mai. D'altronde la bizzarria di Matilde può passare per genialità.
Con una nascita illustre e una grande ricchezza, la genialità non è affatto ridicola.
E allora, che distinzione! Ma poiché è difficile far bene due cose alla volta, il marchese rispondeva a Matilde con un'aria assente e come recitando una lezione.
Chi non conosce quel povero Altamira?
E si mise a raccontarle la storia della sua cospirazione fallita, ridicola, assurda.
Davvero assurda?
Disse Matilde come parlando a se stessa. Ma almeno ha agito. Voglio vedere un vero uomo. Portatelo da me, ordinò il marchese molto seccato. Il conte Altamira era uno degli ammiratori dichiarati dell'aria altera e quasi impertinente della signorina de la Mole. Secondo lui era una delle più belle donne di Parigi.
Come sarebbe bella su un trono,
disse a Croisenois, e si lasciò condurre da lei senza difficoltà. Non mancano persone nell'alta società decise a sostenere che nulla è di cattivo gusto come una cospirazione. Una cosa che sa di giacobino.
E cosa c'è di peggio di un giacobino senza successo?
Lo sguardo di Matilde, incrociandosi con quello di Croisenois, era molto ironico nei confronti del liberalismo di Altamira, che pure ascoltava con piacere. Un cospiratore al ballo, che bel contrasto, pensava. Trovava nel suo volto, con quei suoi baffi neri, l'aria di un leone che riposa. Ma si accorse ben presto che la sua mente non aveva che una direzione, l'utilità, l'ammirazione dell'utilità. All'infuori di ciò che avrebbe potuto dare al suo paese il governo delle due camere, il giovane conte trovava che nulla fosse degno della sua attenzione. Lasciò con piacere Matilde, la donna più seducente del ballo, perché vide entrare un generale peruviano. Non avendo più fiducia nell'Europa, il povero Altamira era ridotto a pensare che se gli stati dell'America meridionale fossero diventati forti e potenti, avrebbero potuto restituire all'Europa la libertà. Uno sciame di giovani baffuti si era avvicinato a Matilde, che si era accorta benissimo di non aver conquistato Altamira, e si sentiva punta sul vivo perché si era allontanato da lei. Vedeva brillare i suoi occhi neri mentre parlava con il generale peruviano. La signorina de la Mole guardava quei giovani francesi con una serietà profonda che nessuna delle sue rivali poteva imitare. Chi di loro, pensava, potrebbe farsi condannare a morte, anche trovandosi nelle condizioni più favorevoli. Sono destinata a sragionare questa sera. E poiché non sono che una donna come le altre, ecco, devo ballare. Cedette alle insistenze del marchese de Croisenois, che da un'ora sollecitava un galop. Per distrarsi del suo insuccesso in filosofia, Mathilde volle essere seducentissima. Croisenois ne fu incantato. Ma nella danza, nel desiderio di piacere a uno degli uomini più belli della corte, né altro, poté distrarre Mathilde. Sarebbe stato impossibile avere più successo. Era la regina del ballo e se ne accorgeva, ma con distacco. Che vita grigia passerò con un essere come Croisenois, si diceva, mentre la riaccompagnava al suo posto un'ora dopo. Dove sarà mai per me il piacere? Pensò con tristezza. Se dopo 6 mesi di assenza non lo trovo a un ballo, che è nei desideri di tutte le donne di Parigi. C'è forse una ragione per la quale dovrei annoiarmi di meno quando avrò cambiato il mio nome con quello del marchese de Croisenois. Ma Dio mio! E aveva quasi voglia di piangere. Non è forse un uomo perfetto? È il capolavoro dell'educazione di questo secolo. Non si può guardarlo senza che trovi una parola gentile e anche spiritosa da dirvi. È buono e coraggioso. Ma quel Sorel è un tipo singolare, si disse. E nei suoi occhi la tristezza lasciava il posto all'irritazione. L'ho avvertito che dovevo parlargli e non si degna di ricomparire. Ma Sorel non viene proprio, tornò a pensare Matilde dopo aver ballato. Stava quasi cercandolo con gli occhi quando lo vide in un'altra sala. Cosa sorprendente, sembrava aver perduto quel tono di fredda impassibilità che gli era così naturale. Non aveva più l'aria inglese. Sta parlando con il conte Altamira, il mio condannato a morte, si disse Matilde. I suoi occhi hanno una luce cupa. Sembra un principe travestito. Il suo sguardo è ancora più orgoglioso.
Julien, sempre parlando con Altamira, si avvicinava a lei che lo fissava, studiando i suoi lineamenti, cercando di trovarvi quelle grandi qualità che possono valere a un uomo l'onore della condanna a morte. Mentre le passava accanto, sentì che diceva al conte Altamira:
«Sì, Danton era un uomo».
«Cielo, che sia un Danton!» pensava Matilde. «Eppure ha un volto così nobile, e quel Danton era orribilmente brutto, un macellaio, credo».
Julien le era ancora molto vicino, e lei non esitò a chiamarlo. Aveva la piena consapevolezza e l'orgoglio di rivolgergli una domanda molto insolita per una fanciulla.
«Danton non era un macellaio?»
gli chiese.
«Sì, agli occhi di certe persone», le rispose Julien con l'espressione del più malcelato disprezzo e con lo sguardo ancora acceso dalla sua conversazione con Altamira.
«Ma sfortunatamente per la gente ben nata era avvocato a Mericy-sur-Seine».
«Vale a dire, signorina», aggiunse con aria cattiva, «che aveva cominciato come molti pari qui presenti. È vero che Danton aveva uno svantaggio enorme di fronte alla bellezza. Era bruttissimo».
Queste ultime parole furono dette rapidamente, in un tono insolito e senz'altro poco cortese.
Alla fine, poiché il silenzio si stava prolungando, la guardò come un servo guarda il suo padrone per riceverne gli ordini.
Benché i suoi occhi incontrassero in pieno quelli di Matilde, sempre fissi su di lui con un'espressione strana, si allontanò, con fretta ostentata.
«Lui, che è davvero così bello»,
si disse allora Matilde uscendo dal suo fantasticare,
«fare un simile elogio della bruttezza. Non riflette mai su se stesso. Non è come Caylus o Croisenois. Questo sorella ha qualcosa di mio padre quando imita Napoleone a un ballo».
La folla era enorme. Riuscì tuttavia a raggiungerli nel momento in cui a due passi da lei Altamira si avvicinava a un vassoio per prendere un gelato. Parlava con Julien, volgendo il capo verso di lui. Vide una manica ricamata, una mano che prendeva a sua volta un gelato. Quel ricamo sembrò colpire la sua attenzione. Si voltò per vedere a chi appartenesse quel braccio. Subito i suoi occhi, così nobili e ingenui, assunsero una lieve espressione di disprezzo.
«Vedete quest'uomo», disse sottovoce a Julien, «è il principe d'Araceli. Questa mattina ha chiesto la mia estradizione al ministro francese degli affari esteri, il signor Don Erval. Guardate, eccolo là che gioca a whist. L'Erval è piuttosto propenso ad assecondarlo, perché vi abbiamo consegnato due o tre cospiratori nel 1816. Se mi rimette nelle mani del mio re, mi impiccheranno entro 24 ore, e sarà qualcuno di questi bei signori coi baffi ad agguantarmi».
«Infami!» esclamò Julien quasi ad alta voce. Matilde non perdeva una sillaba di quella conversazione. La noia era sparita.
«Siete molto giovane», disse Altamira a Julien. «Vi dicevo che ho una sorella sposata in Provenza. È ancora bella, buona e dolce. È un'eccellente madre di famiglia, fedele a tutti i suoi doveri, religiosa, ma non bigotta».
«Dove vuole arrivare?»
si chiedeva Matilde.
«È felice», continuò il conte Altamira, «o lo era nel 1815. Allora io ero nascosto da lei, nella sua tenuta vicino ad Antibes. Ebbene, quando seppe dell'esecuzione del maresciallo Ney, si mise a ballare».
«È mai possibile?»
disse Julien sgomento. «È lo spirito di parte», riprese Altamira. «Non ci sono più autentiche passioni nel XIX secolo, ed è per questo che ci si annoia tanto in Francia. Si commettono le crudeltà peggiori, ma senza crudeltà».
La signorina de la Mole, dimenticando del tutto il contegno che doveva tenere, si era ormai quasi messa in mezzo fra Altamira e Julien.
«Notate che la rivoluzione di cui mi sono trovato a capo», continuò il conte Altamira, «non è riuscita unicamente perché io non ho voluto far cadere tre teste e distribuire ai nostri seguaci quei 7 o 8 milioni custoditi in una cassa di cui avevo la chiave. Il mio re, che oggi arde dal desiderio di farmi impiccare e che prima della rivolta mi dava del tu, mi avrebbe conferito il gran cordone del suo ordine se avessi fatto cadere quelle tre teste e distribuito quel denaro, perché almeno avrei ottenuto un mezzo successo e il mio paese avrebbe avuto, bene o male, una costituzione. Così va il mondo. È una partita a scacchi».
«Allora», riprese Julien con uno sguardo infuocato, «non conoscevate il gioco. Ora farei cadere delle teste, volete dire, e non sarei un girondino, come mi avete fatto capire l'altro giorno. Vi risponderò,
disse Altamira con un'aria triste, quando avrete ucciso un uomo in duello, e che è molto meno ignobile che farlo giustiziare da un boia.
Ma il fine giustifica i mezzi, disse Julien. Se non fossi un atomo, se avessi qualche potere, io farei impiccare 3 uomini per salvarne 4. I suoi occhi esprimevano l'ardore della coscienza e il disprezzo per i vani giudizi degli uomini. Incontrarono quelli della signorina de la Mole, che gli era vicinissima, e il disprezzo, ben lontano dal mutarsi in un'aria gentile, sembrò diventare più intenso. Matilde ne fu profondamente ferita, ma ormai non era più in grado di cancellare dalla sua mente Julien. Si allontanò indispettita, trascinando con sé il fratello. «Devo prendere un punch e ballare a lungo», pensò. «Voglio scegliere chi c'è di meglio e far colpo ad ogni costo. Bene, ecco quel famoso impertinente, il conte de Fervaques».
Accettò il suo invito. Ballarono.
Ben presto tutti gli altri che partecipavano alla contraddanza ballarono solo per darsi un contegno. Non volevano perdere neppure una delle battute pungenti di Matilde.
Il conte de Fervaques era a disagio e, non trovando di meglio che qualche frase elegante ma di contenuto banale, si faceva scuro in volto. Matilde, che era di pessimo umore, fu crudele con lui e se ne fece un nemico.
Ballò fino all'alba e alla fine se ne andò terribilmente stanca, ma in carrozza usò le ultime energie che le restavano per alimentare la sua tristezza e la sua infelicità. Era stata disprezzata da Julien e non poteva disprezzarlo.
Julien era al colmo della felicità, rapito senza rendersene conto dalla musica, dai fiori, dalle belle donne, dall'eleganza di ogni cosa in quel luogo, ma soprattutto dalla sua stessa immaginazione, che lo portava a sognare onori per sé e libertà per tutti. «Che ballo magnifico!» disse al conte. «Non manca nulla!»
«Manca il pensiero!» rispose Altamira.
E il suo volto tradiva quel disprezzo che si fa più bruciante se le buone maniere impongono di dissimularlo.
«Il pensiero è odiato nei vostri salotti. Non deve mai elevarsi oltre un'arguzia da vaudeville. In questo caso è premiato. Ma l'uomo che pensa, se ha dell'energia e qualcosa di nuovo nelle sue uscite, voi lo chiamate cinico». A questo punto, la carrozza del conte che riaccompagnava Julien si fermò davanti al palazzo de la Mole.
Julien era come innamorato del suo cospiratore. Altamira gli aveva fatto questo bel complimento, che evidentemente veniva da una convinzione profonda. «Voi non avete la leggerezza francese e capite il principio di utilità».
Che cosa sarebbe oggi Danton in questo secolo di Valenò e di Renal? Si chiedeva il nostro plebeo ribelle.
Nemmeno sostituto procuratore del re. Ma cosa dico? Si sarebbe venduto alla congregazione? Sarebbe ministro?
Perché in fin dei conti il grande Danton ha rubato.
Anche Mirabeau si è venduto. Napoleone aveva rubato milioni in Italia e senza questo la povertà l'avrebbe fermato. È necessario rubare. Bisogna vendersi? Si chiese Julien. E questa domanda troncò di colpo i suoi pensieri. Passò il resto della notte a leggere la storia della rivoluzione.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.